Addio a Luciano Gallino, maestro di sapere critico di Angelo Borsi. La scomparsa di Luciano Gallino, avvenuta l'8 novembre all'età di 88 anni, costituisce un lutto gravissimo non solo per la sociologia internazionale, non solo per il mondo accademico italiano, non solo per la comunità intellettuale, bensì per il sapere critico, un bene sempre più raro, specie nel nostro sciagurato paese. Gallino ha avuto un percorso singolarissimo, che trova nella Olivetti del mitico Adriano il suo elemento qualificante, quando una cittadina, Ivrea, rappresentò un'alternativa al capitalismo degli Agnelli e dei Pirelli. Ma fu anche l'Ivrea della Olivetti, una piccola straordinaria capitale culturale, grazie alla capacità di Adriano di attirare intellettuali, come fra i tanti un Paolo Volponi o appunto il giovane Luciano Gallino. Fu quella la sua università, il che lo rese, una volta giunto nella vita degli studi accademici, diverso dalla gran maggioranza dei suoi colleghi, estraneo a giochi di corrente, e soprattutto gli consentì di parlare di lavoro e di organizzazione industriale, forte di una conoscenza non soltanto libresca del mondo della fabbrica. Si occupò anche e fu tra i primissimi a farlo da noi di intelligenza artificiale, proprio a partire dall'esperienza olivettiana. Non dimentichiamo che a Ivrea nacque il primo computer, prima di quelli IBM, e che si deve solo alla insulsaggine e alla corruzione della classe politica se quella eccezionale innovazione, e ciò che ne seguì, venne cancellata e disfatta fino all'estrema onta dei capitani coraggiosi lodati da Massimo D'Alema, una banda di inetti e lestofanti che diedero l'estrema unzione alla creatura di Camillo e di Adriano Olivetti. Gallino però si occupò molto di sociologia generale, sia attraverso i corsi universitari a Torino, sia nel memorabile dizionario di sociologia, un'opera mastodontica praticamente realizzata en solitaire, come tenne a precisarmi in una garbatissima lettera una volta che in una recensione parlai di cura di Gallino. Non era una curatela. Aveva steso personalmente, sia pure con qualche aiuto per la ricerca, tutte le voci del dizionario. Negli ultimi decenni nessuno in Italia, e pochi al suo livello in Europa e nel mondo, hanno saputo dare una lettura disvelatrice del capitalismo finanziario, la mega macchina che produce denaro per pochissimi e miseria per tutti gli altri. Una macchina mostruosa che ha rinunciato a produrre merci per concentrarsi sulla moltiplicazione di denaro, è l'economia immateriale che non di meno continua a vedere l'arricchimento di un pugno di famiglie e l'impoverimento di tutte le altre nello scenario delle società dominate dal neoliberismo e dall'ultracapitalismo. I suoi libri degli anni 2000 sono stati altrettanti fari nel buio, e chi ha avuto la fortuna di leggerli ha potuto capire finalmente qualcosa della situazione in cui ci è dato vivere. Sebbene potessero sembrare degli instant book, si trattava di altrettanti capitoli di una ricerca rigorosa, serrata, e vorrei dire implacabile, in cui la scienza mostrava di sapersi coniugare con la militanza civile. Erano frammenti di un pensiero critico che suonavano come inascoltati gridi d'allarme. Basti citare i titoli, Con i soldi degli altri 2009. Finanzcapitalismo 2011, la lotta di classe dopo la lotta di classe 2012, il colpo di stato di banche e governi 2013, il denaro, il debito e la doppia crisi spiegata ai nostri nipoti, ultimo suo uscito quest'anno. Proprio per la sua competenza e la sua saggezza, nell'inchiesta svolta dal manifesto sul presidente della Repubblica ideale, avevo candidato lui, e in alternativa Roberto Scarpinato, procuratore generale a Palermo. Una nazione seria avrebbe preso sul serio un uomo come Gallino, valorizzandolo, e anche dandogli riconoscimenti che pure ebbe, ma sempre nel mondo accademico. Aveva provato ad affacciarsi fuori del mondo degli studi per un momento quando nacque l'idea di cui Paolo Flores fu uno dei promotori di una lista europea che si richiamasse all'esperienza di Siriza, ma a quanto seppi ne fu deluso come altri e se ne allontanò. Nella scorsa edizione di Festival Storia da me diretto, dedicato al tema a lui così congeniale del denaro, provai insistentemente a coinvolgerlo. Mi tenne a lungo in sospeso per l'incalzare di gravi problemi di salute, per poi essere, pur malvolentieri, essere costretto a declinare. Analogamente, avevo programmato una lunga intervista con lui, il suo lavoro scientifico, la sua attività didattica, il suo impegno civile, da pubblicare su Historia Magistra, ma non abbiamo fatto a tempo. Un doppio rimpianto che aggrava il mio dolore oggi, tanto più che proprio a Gallino devo gratitudine personalmente perché fu proprio lui che, nell'ambito di un seminario di sociologia, nel corso di laurea in filosofia dell'allora Facoltà di Lettere e Filosofia all'Università di Torino, di cui ero studente, mi invitò a fare una ricerca sul rapporto tra forze armate e società. Ne nacque una serie di articoli e poi il mio primo libro. Non ero ancora laureato e cominciavo la mia modesta carriera di studioso. I demeriti rimangono miei, il merito fu tutto suo, se merito vi fu nell'incoraggiare allo studio indipendente, a prescindere dalla laurea, un giovane che aspirava solo a dare il proprio contributo alla cultura critica nella inesausta ricerca della verità. Abbandonai presto gli studi sociologici, come più avanti quelli filosofici e letterari, per dedicarmi alla storia, ma l'attenzione ai mutamenti politici e alle trasformazioni sociali, così come alle ideologie che ne erano figlie o talora madri, non mi abbandonò, anzi si accrebbe in una accentuazione storico-politica. Se oggi posso guardare alla realtà con occhio non del tutto appannato dal mainstream, cercando le connessioni tra idee e fatti, tra passato e presente, tra persone e interessi, lo devo anche all'incontro con persone come Luciano Gallino, e con i suoi libri, che è quanto oggi ci rimane e non è certo poco. Le sue opere ci appaiono imprescindibili anche, ma non soltanto, per svelare di che lacrime e di che sangue grondi il finanzcapitalismo che egli ha così bene studiato. In una delle ultime conversazioni con lui gli dissi, lo sai che ti danno del comunista, io sono rimasto sulle posizioni che avevo 50-60 anni fa, sono gli altri che si sono spostati a destra. Una lezione, la sua, anche di serietà e di coerenza. Del resto, il rigore scientifico e la serietà intellettuale vanno sempre insieme. O dovrebbero? 10 novembre 2015. Gallino, uno scienziato sociale rigoroso e radicale. Di Giorgio Cremaschi. Ho conosciuto personalmente Luciano Gallino in un dibattito a Torino nei primi anni 90 del secolo scorso. Avevo letto molti suoi scritti, ma non lo avevo mai incontrato. Ero da poco diventato segretario della FIOM regionale e fui invitato ad un confronto con lui ed altri sul lavoro. Mi lasciai andare ad una filippica contro quegli intellettuali, in particolare gli studiosi di scienze sociali, che, usai questa metafora, non guardavano mai l'altra faccia della luna, cioè descrivevano i cambiamenti in atto nel lavoro solo dal punto di vista delle direzioni d'impresa. Erano gli anni del trionfo del toyotismo all'italiana lanciato dalla Fiat di Cesare Romiti, che trovava il suo magnificato modello nel nuovo stabilimento di Melfi. In realtà nasceva un nuovo sistema di comando autoritario sul lavoro, che faceva passare per partecipazione quella che in realtà era solo la ricerca della sottomissione totale del lavoratore all'impresa. Gallino si offese molto per quella mia frase impertinente, anche se, come era suo costume, nel dibattito usò solo analisi sociale e cortesia torinese. Pochi giorni dopo mi arrivò in ufficio un pacco di libri e riviste di sociologia. Era una piccola antologia di testi di Luciano Gallino, accompagnati da una sua lettera molto gentile, ma che nella sostanza mi invitava a documentarmi meglio prima di esprimere giudizi. Aveva ragione. L'intellettuale ed il ricercatore olivettiano è diventato il primo critico in Italia del modello liberista, sia per il lavoro, sia per tutta la società. E questo suo percorso non è nato da una improvvisa folgorazione sulla via di Damasco, ma dal rigore con il quale sin dall'inizio della sua opera si è misurato con la realtà del lavoro, con l'altra faccia della luna. Gallino era uno scienziato sociale che credeva nel processo riformatore. Non uso la parola riformista perché essa oggi è diventata sinonimo di trasformismo e di politiche liberiste. Luciano Gallino provava un rigetto culturale e morale per il riformismo attuale. Lui, che era stato formato dalla stagione delle riforme dei primi anni 60 e dall'organizzazione del lavoro veramente partecipativa della Olivetti di Ivrea, sentiva sempre di più la necessità di smascherare l'imbroglio politico ed intellettuale di chi oggi adopera quegli stessi termini riforme e partecipazione per fare l'esatto contrario. Per questo Gallino aveva sempre più radicalizzato la sua collocazione politica, non perché avesse cambiato il suo punto di vista riformatore, ma perché non era disposto a farlo assorbire da un sistema di potere che andava nella direzione opposta a ciò che riteneva giusto. Fernando Santi, il leader storico dei socialisti della CGIL, quando il PSI di Nenni si orientò su posizioni che cominciò a criticare come troppo moderate, fu accusato di scivolare verso il massimalismo. Con una fulminante battuta allora il sindacalista rispose: «Non è vero che io sono diventato un estremista, io sono il riformista di sempre, sono gli altri che mi hanno scavalcato a destra». È una risposta che vale anche per Luciano Gallino. Mentre una generazione di intellettuali e politici di origine comunista, operaista, radicale, si innamorava della flessibilità del lavoro e della globalizzazione e ne diventava apologeta, egli si faceva rigoroso e implacabile contestatore dei tempi moderni. Il sociologo olivettiano diventava no global senza cambiare di un millimetro il suo impianto culturale originale, e così ha condotto una dura, infaticabile lotta culturale contro l'egemonia del pensiero unico liberista, un impegno che lo ha collocato controcorrente rispetto al dogmatismo trionfante, ma che ne ha fatto il riferimento culturale di tutte le lotte contro le precarietà e il dominio autoritario del lavoro, contro la diseguaglianza sociale e le privatizzazioni. Con i suoi scritti Gallino faceva lotta di classe, quella lotta di classe che denunciava essere diventata lo strumento dei ricchi contro i poveri, di chi ha il potere contro chi lo subisce. Ma nel suo impegno Gallino manteneva sempre il rigore dello scienziato sociale, le conclusioni giungevano sempre alla fine di rigorose e dimostratissime analisi dei fatti. Per questo erano così fastidiose per un potere che vende senso e ideologia per cancellare i fatti, che vuol convincere che la ripresa economica è dietro l'angolo non perché sia vero, ma perché l'ottimismo economico aumenta i profitti. Gallino entrava sicuramente nella categoria non foltissima dei grandi professori integri, categoria tanto odiata dai giovani arrampicatori renziani formatasi negli spettacoli televisivi. Luciano Gallino era un gufo, saggio, acutissimo, che naturalmente vedeva lontano. Nel suo ultimo libro, che non sapevamo sarebbe stato il suo testamento, Gallino scrive ai suoi nipoti e descrive la doppia crisi economica ed ecologica del capitalismo. È un messaggio assolutamente radicale quello che manda alle nuovissime generazioni. Ha vinto il capitalismo peggiore, quello raccontato nel tallone di ferro di Jack London. Non ci sono aggiustamenti possibili all'orizzonte, ma bisogna perseguire cambiamenti radicali nel nome dell'eguaglianza sociale, della vita umana e della natura. L'Unione Europea è una dittatura finanziaria che ha distrutto le costituzioni democratiche e lo Stato sociale europeo, e l'euro è lo strumento del dominio liberista. Gallino è così diventato euro dopo un'analisi concreta della situazione concreta, grazie alla quale ha concluso che giuste riforme sociali possano realizzarsi solo con una profonda rottura del sistema attuale. Già 20 anni fa mi ero scusato con Luciano Gallino per quella mia polemica ingiusta nei suoi confronti. Abbiamo poi avuto un lungo impegno comune e solidale, ma ora voglio scusarmi di nuovo e ringraziare il grande scienziato sociale, sempre integro e per questo assolutamente radicale, Giorgio Cremaschi. 10 novembre 2015. Luciano Gallino, un maestro di pensiero e tenacia. Di Pancio Pardi. In una rara ma pungente serata di neve a Firenze, più di 10 anni fa, 2003 o 2004, Luciano Gallino venne a una serata di dibattito organizzata dal Laboratorio per la Democrazia a discutere di scuola, lavoro e Costituzione insieme a Rossanda, Starnone e Ambrosini. Lo conoscevamo in bibliografia, ma non l'avevamo mai incontrato. Ci fece una grande impressione, documentato, analitico, a tratti sobriamente ironico. Ci viene a mancare un maestro, non solo del pensiero, ma della tenacia. Anche nei momenti più difficili, quando lo smarrimento scivola nella delusione e precipita nella rinuncia, Luciano Gallino ha rappresentato la forza della ragione che non si piega alla potenza dei poteri. La sua critica serrata all'imperio del mercato, la sua agilità d'indagine nella aggrovigliata dinamica delle classi sociali, la sua sintesi continuamente aggiornata sulla lotta di classe, la fanno i ricchi contro i poveri, chi ha potere contro chi non ha, testimoniano la freschezza giovanile di un ricercatore vecchio solo per l'anagrafe. In omaggio alla sua memoria rileggeremo i suoi scritti, sempre capaci di suggerimenti imprevedibili. Lo terremo come interlocutore attivo e capace di aperture audaci. Caro Luciano, ti salutiamo con affetto. Pancio Pardi, Libera Cittadinanza. 10 novembre 2015. Luciano Gallino e la lotta di classe. Di Maria Mantello. Scomodo e controcorrente per la sua autonomia di giudizio, il sociologo Luciano Gallino, morto nella sua Torino l'8 novembre, aveva intensificato negli ultimi anni la denuncia della mercificazione dei lavoratori orfani di sinistra di fronte all'assalto padronale. Lui, che aveva lavorato per il Centro Studi di Ivrea di Adriano Olivetti, storico riferimento per una visione aziendale che coniuga libertà e giustizia, denunciava scandalizzato lo scarto esponenziale tra le retribuzioni sempre più povere dei lavoratori e quelle plurimilionarie dei dirigenti d'azienda, a cui un centro-sinistra, in delirio neoliberista, arrivava a proporre finanche importanti candidature. Gallino è stato importante riferimento morale e culturale contro l'unica lotta di classe rimasta in piedi, quella del turbocapitalismo, che attaccava con le sue analisi rigorose e puntuali, forte atto d'accusa contro debolezze e connivenze di una politica schiava della classe dominante, a cui si regalava il sacrificio della classe dei lavoratori data per scomparsa. Chi afferma, scriveva nel 2012 Luciano Gallino nel suo La lotta di classe dopo la lotta di classe, la terza, che le classi sociali non esistono più, muove in genere dalla constatazione che non si vedono più manifestazioni di massa che siano chiaramente attribuibili ad una classe sociale. Oppure intende dire che non vi sono più partiti di un certo peso elettorale che per il loro statuto o programma si rifanno chiaramente all'idea di classe sociale. ma quelle classi sociali, quelle differenze sociali, quelle lotte di classe si è solo cercato con colpevole compiacenza di nasconderle. Negli ultimi decenni le classi sociali, e con esse la lotta di classe, sono diventate assai meno visibili. Il che pare dar ragione a chi arriva a concludere che, non essendo le classi visibili e la lotta di classe chiaramente discernibile, non esistono più le classi sociali. E riprendendo la dialettica hegeliana marxista tra concetto in sé e fatto per sé, Gallino continuava: una classe sociale, come disse qualcuno tempo fa, distinguendo tra la classe in sé e la classe per sé, non è delimitata o costituita soltanto dal fatto di dar forma ad azioni collettive in quanto espressioni di un conflitto, o da una forte presenza pubblica di partiti che fanno delle classi sociali e magari della lotta di classe la loro bandiera. Una classe sociale esiste indipendentemente dalle formazioni politiche che ne riconoscono o meno l'esistenza, e perfino da ciò che i suoi componenti pensano o credono di essa. Occultare la lotta di classe significava quindi bloccare la legittima aspirazione alla promozione sociale. Così, spiegando anche il titolo del suo libro, Gallino precisava: la caratteristica saliente della lotta di classe alla nostra epoca è questa, la classe di quelli che da diversi punti di vista sono da considerare i vincitori, termine molto apprezzato da chi ritiene che l'umanità debba inevitabilmente dividersi in vincitori e perdenti, sta conducendo una tenace lotta di classe contro la classe dei perdenti. È ciò che intendo per lotta di classe dopo la lotta di classe. Questa lotta viene condotta dalle classi dominanti dei diversi paesi, le quali costituiscono ormai per vari aspetti un'unica classe globale. Allora, da questa lezione di libertà e giustizia di questo grande riformista, promotore egli stesso negli ultimi anni di formazioni di sinistra, non senza delusioni, in verità, bisogna ripartire per un partito di sinistra, che sia evento storico concreto per sé, per rimettere in moto la storia ideale in sé dell'emancipazione umana dalla prepotenza degli sfruttatori. Maria Mantello. 10 novembre 2015.